Piuma d'oro e piombo fino. Primo. Piuma d'oro era orfana e viveva col nonno nella capanna del bosco. Il nonno era carbonaio ed essa lo aiutava nel raccattar fascine e nel far carbone. La bimba cresceva buona, amata dalle amiche e dalle vecchiette degli altri casolari. E bella, bella come una regina. Un giorno di primavera vide sui garofani della sua finestra una farfalla candida e la chiuse tra le dita. «Lasciami andare, per pietà!» Piuma d'oro la lasciò andare. «Grazie, bella bambina. Come ti chiami?»
«Piuma d'oro.
Io mi chiamo Pieride del Biancospino. Vado a disporre i miei bruchi in terra lontana. Un giorno, forse, ti ricompenserò.» E la farfalla volò via. Un altro giorno, Piuma d'oro ghermì a mezzo il sentiero un bel soffione niveo trasportato dal vento e già stava lacerando nella seta leggera.
«Lasciami andare, per pietà!»
Piuma d'oro lo lasciò andare.
«Grazie, bella bambina. Come ti chiami?»
«Piuma d'oro.»
«Grazie, piuma d'oro. Io mi chiamo Achenio del Cardo. Vado a deporre i miei semi in terra lontana. Un giorno, forse, ti ricompenserò.»
E il soffione volò via. Un altro giorno Piuma d'oro ghermì nel cuore d'una rosa uno scarabeo di smeraldo.
«Lasciami andare, per pietà!»
Piuma d'oro lo lasciò andare.
«Grazie, bella bambina. Come ti chiami?»
«Piuma d'oro.»
«Grazie, piuma d'oro. Io mi chiamo Cetonia Dorata. Cerco le rose di terra lontana. Un giorno, forse, ti ricompenserò.»
E la cetonia volò via. Secondo. Sui 14 anni avvenne a Piuma d'oro una cosa strana. Perdeva di peso. Restava pur sempre la bella bimba bionda e fiorente, ma s'alleggeriva ogni giorno di più. Sulle prime non se ne dette pensiero. La divertiva, anzi, l'abbandonarsi dai rami degli alberi altissimi e scender giù, lenta, 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 come un foglio di carta, e cantava: «Non altri adoro che piuma d'oro, o piuma d'oro, bella bambina, sarai regina.» Ma col tempo divenne così leggera che il nonno dovette appenderle alla gonna 4 pietre perché il vento non se la portasse via. Poi nemmeno le pietre bastarono più e il nonno dovette rinchiuderla in casa. «Piuma d'oro, povera bimba mia, qui si tratta di un malefizio.» E il vecchio sospirava e Piuma d'oro s'annoiava così rinchiusa. «Soffiami, nonno!» E il vecchio, per divertirla, la soffiava in alto per la stanza. Piuma d'oro saliva e scendeva, lenta come una piuma.
«Non altri adoro che piuma d'oro, o piuma d'oro, bella bambina, sarai regina.»
«Soffiami, nonno!» E il vecchio soffiava forte e Piuma d'oro saliva leggera fino alle travi del soffitto.
«Oh, Piuma d'oro, bella bambina, sarai regina.»
«Piuma d'oro, che cosa canti?» «Non sono io, è una voce che canta in me.» Piuma d'oro sentiva infatti ripetere le parole da una voce dolce e lontanissima e il vecchio soffiava e sospirava. «Piuma d'oro, povera bimba mia, qui si tratta di un malefizio.» Terzo. Un mattino Piuma d'oro si svegliò più leggera e più annoiata del consueto. Ma il vecchietto non rispondeva.
«Soffiami, nonno!»
Piumadoro s'avvicinò al letto del nonno. Il nonno era morto. Piumadoro pianse. Pianse 3 giorni e 3 notti. All'alba del 4° giorno volle chiamar gente. Ma socchiuse appena l'uscio di casa che il vento se la ghermì, se la portò in alto, come una bolla di sapone. Piumadoro gettò un grido e chiuse gli occhi. Osò riaprirli a poco e guardare in giù, attraverso la sua gran capigliatura disciolta. Volava ad un'altezza vertiginosa. Sotto di lei passavano le campagne verdi, i fiumi d'argento, le foreste cupe, le città, le torri, le abbazie minuscole come giocattoli. Piumadoro richiuse gli occhi per lo spavento. Si avvolse, si adagiò nei suoi capelli immensi come nella coltre del suo letto e si lasciò trasportare. «Piumadoro, coraggio!» Aprì gli occhi. Erano la farfalla, la cetonia ed il soffione. «Il vento ci porta con te, Piumadoro! Ti seguiremo e ti aiuteremo nel tuo destino!» Piumadoro si sentì rinascere. «Grazie, amici miei!»
«Non altri adoro che Piumadoro, o Piumadoro, bella bambina, sarai regina!»
«Chi è che mi canta all'orecchio da tanto tempo?» «Lo saprai verso sera, Piumadoro, quando giungeremo dalla fata dell'adolescenza!» Piumadoro, la farfalla, la cetonia ed il soffione proseguirono il viaggio, trasportati dal vento. Quarto. Verso sera giunsero dalla fata dell'adolescenza. Entrarono per la finestra aperta. La buona fata li accolse benevolmente. Prese Piumadoro per mano, attraversarono stanze immense e corridoi senza fine. Poi la fata tolse da un cofano d'oro uno specchio rotondo. «Guarda qui dentro!» Piumadoro guardò. Vide un giardino meraviglioso. Palmizi e alberi tropicali e fiori mai più visti. E nel giardino un giovinetto stava su di un carro d'oro che 500 coppie di buoi trascinavano a fatica. E cantava:
«O Piumadoro, bella bambina, sarai regina!»
«Quelli che vedi è Piumbufino, il reuccio delle isole fortunate, ed è quelli che ti chiama da tanto tempo con la sua canzone. È vittima di una malia opposta alla tua. 500 coppie di buoi lo trascinano a stento. Diventa sempre più pesante. Il malefizio sarà rotto nell'istante che vi darete il primo bacio.» La visione disparve e la buona fata diede a Piumadoro 3 chicchi di grano. «Prima di giungere alle isole fortunate, il vento ti farà passare sopra 3 castelli. In ogni castello ti apparirà una fata maligna che cercherà di attirarti con la minaccia o con la lusinga. Tu lascerai cadere ogni volta uno di questi chicchi.» Piumadoro ringraziò la fata, uscì dalla finestra coi suoi compagni e riprese il viaggio, trasportata dal vento. Quinto. Giunsero verso sera in vista del primo castello. Sulle torri apparve la fata variopinta e fece un cenno con le mani. Piumadoro si sentì attrarre da una forza misteriosa e cominciò a discendere lentamente. Le parve distinguere nei giardini volti di persone conosciute e sorridenti: le compagne e le vecchiette del bosco natio, il nonno che la salutava. Ma la cetonia le ricordò l'avvertimento della fata dell'adolescenza e Piumadoro lasciò cadere un chicco di grano. Le persone sorridenti si cangiarono subitamente in demoni e in fattucchiere coronate da serpi sibilanti. Piumadoro si risollevò in alto con i suoi compagni e capì che quello era il castello della menzogna e che il chicco gettato era il grano della prudenza. Viaggiarono due altri giorni. Giunsero verso sera in vista del secondo castello. Era un castello color di fiele, striato di sanguigno. Sulle torri la fata verde si agitava furibonda. Una turba di persone livide accennava tra i merli e dai cortili minacciosamente. Piumadoro cominciò a discendere, attratta dalla forza misteriosa. Terrorizzata, lasciò cadere il secondo chicco. Appena il grano toccò terra, il castello si fece d'oro. La fata e gli ospiti apparvero benigni e sorridenti, salutando Piumadoro con le mani protese. Questa si risollevò e riprese il cammino trasportata dal vento, e capì che quello era il grano della bontà. Viaggia, viaggia, giunsero due giorni dopo al terzo castello. Era un castello meraviglioso, fatto d'oro e di pietre preziose. La fata azzurra apparve sulle torri, accennando benevolmente verso Piumadoro. Piumadoro si sentì attrarre dalla forza invisibile. Avvicinandosi a terra, udiva un confuso clamore di risa, di canti, di musiche. Distingueva nei giardini immensi gruppi di dame e di cavalieri scintillanti, intese a banchetti, a balli, a giostre, a teatri. Piumadoro, abbagliata, già stava per scendere. Ma la Cetonia le ricordò l'ammonimento della fata dell'adolescenza, ed ella lasciò cadere, a malincuore, il terzo chicco di grano. Appena questo toccò terra, il castello si cangiò in una spelonca, la fata azzurra in una megera spaventosa, e le dame e i cavalieri in poveri cenciosi e disperati che correvano piangendo tra sassi e roveti. Piumadoro, sollevandosi d'un balzo nell'aria, capì che quello era il castello dei desideri e che il chicco gettato era il grano della saggezza. Proseguì la via, trasportata dal vento. La Pieride, la Cetonia ed il Soffione la seguivano fedeli, chiamando a raccolta tutti i compagni che incontravano per via. Così che Piumadoro ebbe ben presto un corteo di farfalle variopinte, una nube di soffioni candidi e una falange abbaglianti di cetonie smeraldine. Viaggia, 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 la terra finì, e Piumadoro, guardando giù, vide una distesa azzurra ed infinita. Era il mare. Il vento si calmava, e Piumadoro scendeva talvolta fino a sfiorare con la chioma le spume candide, e gettava un grido. Ma le 10.000 farfalle e le 10.000 cetonie la risollevavano in alto, col fremito delle loro piccole ali. Viaggiarono così 7 giorni. All'alba dell'ottavo giorno apparvero sull'orizzonte i minareti d'oro e gli alti palmizi delle isole fortunate. Sesto. Nella reggia si era disperati. Il reuccio Piombofino aveva sfondato col suo peso la sala del Gran Consiglio e stava immerso fino alla cintola nel pavimento a mosaico. Biondo, con gli occhi azzurri, tutto vestito di velluto rosso, Piombofino era bello come un dio, ma la malia si faceva ogni giorno più perversa. Ormai il peso del giovinetto era tale che tutti i buoi del regno non bastavano a smuoverlo d'un dito. Medici, sortiere, chiromanti, negromanti, alchimisti erano stati chiamati inutilmente intorno all'erede incantato. Non altri adoro che Piumadoro, o Piumadoro, bella bambina, sarai regina. E Piombofino affondava sempre più, come un mortaio di bronzo nella sabbia del mare. Un mago aveva predetto che tutto era inutile se l'aiuto non veniva dall'incrociarsi di certe stelle benigne. La regina correva ogni momento alla finestra e consultava a voce alta gli astrologhi delle torri. «Mastro Simone, che vedi? Che vedi all'orizzonte?»
«Nulla, maestà. La flotta cristianissima che torna di Terra Santa». E Piombofino affondava sempre.
«Mastro Simone, che vedi?»
«Nulla, maestà. Uno stormo d'aironi migratori».
«Mastro Simone, che vedi?»
«Nulla, maestà. Una galea veneziana carica d'avorio». Il re, la regina, i ministri, le dame erano disperati. Piombofino emergeva ormai con la testa soltanto e affondava cantando: «O piuma d'oro, bella bambina, sarai regina».
S'udì a un tratto la voce di Mastro Simone:
«Maestà, una stella cometa all'orizzonte, una stella che splende in pieno meriggio!»
Tutti accorsero alla finestra, ma prima ancora la gran vetrata di fondo s'aprì per incanto e Piumadoro apparve col suo seguito alla corte sbigottita. I soffioni le avevano tessuta una veste di velo, le farfalle l'avevano colorata di gemme, le 10.000 cetonie cambiate in 10.000 paggetti vestiti di smeraldo fecero ala alla giovinetta che entrò sorridendo, bella e maestosa come una dea. Piombofino, ricevuto il primo bacio di lei, si riebbe come da un sogno e balzò in piedi libero e sfatato tra le grida di gioia della corte esultante. Furono imbandite feste mai più viste e 8 giorni dopo Piumadoro, la carbonaia, sposava il reuccio delle Isole Fortunate.